Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto il nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Namaste, benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga. E nel podcast di oggi parleremo di Gothic.
Ma prima di cominciare parliamo di qualche news. Una news bellissima perché abbiamo trovato finalmente un modo per portare a casa l'enciclopedia dei videogiochi direttamente a casa vostra, che può essere appesa ai muri o messa su scaffali insieme a tutte quante le vostre cianfrusaglie, termine positivo ovviamente, di videogiochi e gadget vari. Potete andare su buymeacoffee.com/edvp con la P di pirla, come sappiamo già da un po', per trovare negli extra la Shadow Box Frame, quindi una cornice con la copertina fatta dal nostro artista Mr. Bufo.
Ce ne sarà una disponibile ogni mese o giù di lì, e attualmente sono disponibili le cover degli episodi di Cadillac and Dinosaurs, Donkey Kong Country, Cuphead e Golden Axe.
E ovviamente se volete selezionarli li trovate direttamente sul podcast, sono le nuove copertine di queste puntate.
E ora un po' di musica.
Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che è inizio aprile, un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stonebringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Ammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobswick, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Badium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadevideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità.
Il gioco di oggi è Gothic, sviluppato da Piranha Bytes e pubblicato da diversi publisher, tra cui citiamo Joe Woods. Ed è uscito nel 2001 in date diverse perché è un gioco inizialmente uscito solamente per il mercato tedesco e poi è stato anche esportato per il mercato americano e europeo nei mesi successivi. Ed è quello che è considerato un action RPG, uno dei primi action RPG uscito per PC.
Eh sì, i tedeschi della Piranha Bytes creano questo gioco dal nulla perché non avevano fatto nient'altro prima, e praticamente la loro lista di giochi è sempre legata al mondo di Gothic. Faranno fino a Gothic 3 e poi prenderà un'altra strada con anche vicissitudini abbastanza particolari che magari vi spiegheremo nel dettaglio quando parleremo di case, publisher, rapporti e relazioni tra sviluppatori e editori. E poi hanno fatto anche la serie di Risen e infine nel 2017 hanno fatto Alex, un altro capitolo, diciamo un altro inizio di franchise, perché anche il franchise the Reason è arrivato al terzo titolo. Dicevamo, uno dei primi action role playing che è anche un open world, in sostanza è un mondo abbastanza grande, particolare, perché è fantasy, ma è fantasy anche a livello abbastanza basso rispetto ai mondi di Warcraft o di Neverwinter, o comunque quelli che prendono spunto da Dungeons and Dragons. Questo è molto più semplice dal punto di vista di varietà delle razze, chiamiamolo così, per dare una delle definizioni. Quasi tutti sono umani e c'è una grande minaccia che sono gli orchi nel gioco, mentre poi tutte quante le altre creature sono proprio creature che vengono inventate per questo mondo, che si espande sempre di più nei capitoli successivi, ma all'inizio le condizioni sono molto piccole ma rese molto molto belle.
E anche il tono di questo primo episodio di Gothic è molto dark rispetto allo stile avventuroso di altri giochi fantasy. Nessuno ci darà una mano, viene subito messo in chiaro le condizioni in cui siamo, e viene secondo me gestita molto bene l'ascesa del protagonista. Non ci viene dato praticamente nulla all'inizio, e alla fine però ci costruiremo con le nostre mani il nostro successo all'interno del gioco. Gioco che, nonostante i diversi bug che ha, ha dei punti di forza molto importanti. Una cosa che è fondamentale e riconosciuta universalmente a questo gioco è il sistema di livellamento e anche il fatto di essere un open world fatto veramente bene, per quanto di dimensione contenuta.
Parlando di giochi che sono usciti nello stesso periodo e che assomigliano in un certo senso a un GDR action e qualcosa del genere, abbiamo Ultima 9, che è uscito nel 99, quindi un paio d'anni prima di questo, che già introduceva alcuni degli elementi, ma Ultima 9 aveva tutta una serie di bug incredibili che anche ci sono in Gothic, perché quando cominciamo ad avere volumi grandi di gioco e di gameplay, molto spesso si presentano queste forme di bug. Stessa cosa succede con Elder Scroll, che a questo punto è nel periodo poco prima dell'uscita di Morrowind e The Scrolls 3, ancora molto prima di Oblivion e poi successivamente ovviamente di Skyrim. Morrowind considerato uno dei migliori, ma sicuramente ancora da migliorare, no?
Sì, per quanto sia uscito pochi anni dopo di Ultima 9, devo dire che nonostante i suoi bug è un gradino sopra quel gioco, perché ha veramente avuto un sacco di problemi. Quindi devo fare un plauso a Piranha Bytes, che hanno comunque preso buono che c'era dei giochi usciti negli anni prima per sviluppare questo loro primo lavoro.
La cosa particolare di Gothic è che è un action RPG molto immersivo, ti cali direttamente nel personaggio e non presenta tutti quei canoni che poi sono molto gamey, si direbbe, molto videogioco, di tutti quanti gli altri RPG. Uno è quel sistema di livellamento che ha parlato Yuga poc'anzi, ovvero noi possiamo fare esperienza uccidendo nemici o facendo delle missioni primarie, secondarie, insomma ci sono, ma sono tutte molto particolari, e questo gioco non presenta tutta una serie di facilitazioni che però rendono il gioco più realistico, e vi spiegheremo nel dettaglio quali. Il sistema di livellamento come funziona? Noi accumuliamo esperienza ma non facciamo livelli fino a quando non andiamo da un personaggio, e praticamente tutti gli NPC di questo gioco sono interagibili e ci possono insegnare qualcosa. A quel punto spenderemo i nostri punti per livellare le varie skill che abbiamo. Ad esempio, se parliamo di l'abilità più semplice, ovvero l'utilizzo della spada a una mano, all'inizio non sapremo praticamente tenerla in mano, infatti lui la tiene come se fosse una scopa fondamentalmente. Poi quando spenderemo l'esperienza per imparare ad utilizzarla, credo Schetti sia il primo che ci può insegnare questa cosa, ci dirà proprio come tenerla, e c'è tutto un dialogo in cui ti spiega come tenere la spada, eccetera eccetera, e questo si traduce poi a livello di gameplay con più velocità di combo, e man mano che andiamo ad aumentare e mettere livelli nelle varie skill saremo più bravi. Quindi bello che ci sia una traduzione di quello che è a livello di storia, come viene raccontato il fatto che tu apprendi determinate abilità, poi con la giustificazione nel gameplay.
Apprezzo particolarmente la scelta di aggiungere delle animazioni nuove man mano che impariamo o miglioriamo le nostre abilità. Ti lascia proprio la sensazione, come dicevo, di aumentare e comunque di valorizzare l'esperienza che facciamo. Non è solamente un numero che cresce sul numero dei danni, però abbiamo proprio la sensazione che il nostro personaggio migliori. Le combo che ci sono una volta che avremo livellato al massimo l'abilità con la spada a una mano, ma anche a due mani, sono davvero belle da sperimentare anche in giocate alternative, perché questo gioco ha una certa longevità che poi vedremo nella storia, però dà proprio il senso nelle varie cose, il bello di impegnarsi per arrivare a un obiettivo.
Eh sì, e anche il setting è molto particolare e giustificato, diciamo, dal punto di vista gameplay, perché molto spesso nei GDR di queste dimensioni open world tu puoi entrare nelle case degli altri, rubare, fare un po' le azioni anche di quello che Richard Garriott, il creatore di Ultima, è stato abbastanza critico quando ha creato le virtù e il fatto che il giocatore deve essere buono e non può permettersi, insomma, di andare a fregare le cose dagli altri. Qui il setting è molto particolare perché siamo in una colonia di criminali e quindi sono tutti armati, non ce n'è uno indebolito, gli unici che sono indeboliti hanno comunque un piccone in mano per potertelo dar giù, e fondamentalmente se entriamo nelle case loro ci mandano fuori, loro ci attaccano, e quindi dà vita a questo mondo in un certo senso, dà reazione a tutto quello che noi facciamo. Anche gli stessi animali che troviamo in giro non ci attaccano, non sono per forza cattivi nei nostri confronti, aggressivi, ma lo saranno solo se invadiamo il loro territorio e rimaniamo a minacciarli. A quel punto loro, in una sorta di difesa del territorio, ci attaccheranno di conseguenza.
Addirittura il sistema è ancora più profondo, perché in realtà ci basterà anche solo estrarre l'arma, la spada, nel posto sbagliato che la gente noterà che avremmo estratto la spada e quindi diventerà più sospettosa o più aggressiva. Anche qui l'attenzione nel dettaglio, mi pare che ci sia anche in GTA, in qualche GTA, questa cosa che se tu estrai l'arma le persone reagiscono al fatto che tu abbia estratto l'arma, giusto?
Sì, c'è qualcosa di simile in alcuni giochi che hanno delle aree specifiche. Qua è più che altro in base alla portata che hanno. E succede anche un'altra cosa interessante: se noi ad esempio meniamo una persona e nella stessa inquadratura, diciamo, ce n'è una terza che ci osserva, anche quella reagirà di conseguenza. Ad esempio, se noi rubiamo dalle tasche di uno dei passanti e vicino c'è un mercante, o comunque sono mercanti criminali, quel mercante ci alzerà i prezzi o addirittura non ci venderà più quello che poteva venderci. Una cosa super interessante, che è un sistema del karma che ci sarà in tanti giochi successivi, ma senza che sia palesato. Infatti il gioco tende molto a tenere i numeri in secondo piano. Anche la stessa LAD, il display, è il gioco e ci sono solo due barre, una o due barre, che sono la nostra energia e l'energia del target che stiamo attaccando in quel momento.
Il karma però potrà essere lievemente aggirato spendendo soldi, la moneta corrente di questo gioco, per pagare la protezione o comunque per pagare le persone all'interno dei vari campi nei luoghi di gioco, in modo che se noi commetteremo dei crimini o comunque andremo a sfidare determinati personaggi, gli altri faranno o finta di niente o addirittura potrebbero aiutarci. Sarà anche nostra cura valutare con chi allearci e chi no, quindi anche un sistema di fazioni, anche un sistema un po', diciamo, mafioso, perché letteralmente sì, ci chiedono il pizzo e se noi paghiamo il pizzo ci lasciano più libertà all'interno dei vari territori.
Sì, proprio il setting è di criminalità organizzata, perché come funziona? Adesso vi spiegheremo nel dettaglio la storia, ma in sostanza abbiamo detto che siamo su una colonia prigione dove siamo rinchiusi all'interno, adesso vi spieghiamo come mai, e ci sono tre fazioni che si chiamano Campo Vecchio, Campo Nuovo e Campo Palude, almeno si chiamano così semplicemente perché sono degli accampamenti diversi con persone diverse e sistema totalmente diverso di governo, altra cosa interessante, e a seconda delle nostre azioni ci uniremo ad uno o l'altro campo, quindi già qua c'è della rigiocabilità, anche se più o meno tutti convergono, anzi non più o meno, tutti convergono alla fine a un finale comune. E questa è anche una cosa interessante, perché tu hai delle scelte, ma non è così forzato il fatto che finisce sempre nella stessa maniera, perché il traguardo finale del gioco deve essere quello, se no non sarebbe bello Gothic 1, e successivamente ci sarà un Gothic 2 che espande ancora di più le cose ed è veramente bello. Quindi viene raccontata una storia, ma è bello sapere di aver fatto delle scelte intermedie che hanno trasformato il nostro personaggio.
In contrasto con la complessità del gioco, delle trame e del gameplay, è lo schema dei comandi. In questo caso Gothic non fa uso del mouse e quindi ha i comandi tastiera only, come ad esempio i primi sparatutto in prima persona, che inizialmente possono essere difficili da imparare, soprattutto tornando indietro, non avendoci mai giocato da questa generazione a quella lì. Però una volta imparati, letteralmente si può giocare a Gothic con una mano sola, facendo la battuta, si può giocare veramente con una mano sola, perché l'uso del control o dello shift, usando le stesse freccette WASD, triggerano vari comandi, quindi diventa molto intuitivo, molto semplice dopo il primo gradino iniziale di difficoltà.
Sì, è uno schema che poi non è stato più utilizzato per tantissimi altri giochi, perché ha stravinto l'utilizzo del WASD con il mouse per puntare con la telecamera libera. Qua non c'è la telecamera libera, i controlli sono quelli del carro armato, quindi V per andare avanti, S per tornare indietro e D e A per girarsi di qua e di là. Possiamo fare lo strafe esattamente come in Wolfenstein ad esempio, comunque gli FPS che ha citato prima Yuga. E la cosa interessante è che per attaccare dobbiamo tenere premuto control e muoverci in avanti e indietro per parare, quindi è un po' meno intuitivo del solito, ma che poi a livello di gameplay è molto bello. Non è hack and slash, ma è molto più ragionato, calcolato, mi sposto indietro, torno in avanti, attacco, è molto più strategico e soprattutto dipende molto dall'arma che stai utilizzando in quel momento e dall'abilità che hai in quel momento nell'utilizzarla.
Esattamente, è un po' come, se vogliamo, un rhythm game, soprattutto a livelli più alti di abilità nell'uso della spada, ad esempio, dove si aggiungono anche i tasti A e D, i tasti laterali, per aggiungere le varie combo e le varie mosse che impareremo. Quindi un sistema molto pratico nella sua creazione, non immediato.
Ecco, una cosa che succede nei combattimenti quando utilizzi mouse è che ci spamma tantissimo il click sinistro per fare più colpi possibili. Qua è praticamente impossibile fare questa cosa. Si può capire come si può combattere molto più facilmente, ma è un'abilità che personalmente ho sentito nuova per me, nel senso che non è che basta cliccare e basta, devi capire il tempismo giusto e quello è un altro simbolo che stai imparando giocando, è perfetta come situazione. E lo stesso tipo di immersione nel gioco, e quindi praticamente sembra che non stai giocando ma stai vivendo un'avventura, ce l'hai con tutte quelle che sono le missioni secondarie e anche con la gestione dell'inventario, chiamiamolo così, perché noi abbiamo un inventario che è fisicamente in gioco, quindi abbiamo proprio lo zaino da cui tira fuori le cose, si può tenere un massimale di un sacco di roba perché non c'è tanto il limite dell'inventario, ma quello è secondario, ma tutti gli oggetti che abbiamo servono a qualcosa. Ad esempio la mappa di gioco non ce l'abbiamo fin quando non compriamo fisicamente una mappa, e su quella mappa non compare nulla di quello che sono i vari pointer che ti puntano, non c'è una mappa, un GPS magico che ti porta in giro, ma è tutto quanto da imparare, quindi devi proprio disegnare la mano per capire cosa c'è, oppure seguire quelle che sono le indicazioni che ti vengono date dai PNG che ti dicono vai all'albero grande, poi gira a destra, fai altri 200 passi e poi gira a sinistra. Molto più bello da quel punto di vista lì. E stessa cosa con tutte quelle che sono le missioni, perché scriviamo sul nostro journal le varie missioni quando ci vengono assegnate, ma non è scritto esattamente cosa devi fare con una lista di punti da fare, è scritto più o meno quello che ti hanno detto e poi devi capire tu cosa fare.
C'è anche da stare attenti nel progredire nella mappa, perché se sbaglieremo strada potrebbe capitare di trovare delle creature troppo forti rispetto alle nostre abilità. Infatti questo gioco non usa lo scalo dei livelli in base al nostro. Se c'è un mostro in una determinata zona di livello troppo alto, sarà effettivamente sempre di quel livello lì. Affrontarlo all'inizio sarà a nostre spese. Non ti viene dato tutorial o la pappa pronta. In un certo senso, un po' per i più hardcore gamer o quelli che cercano più la scoperta, l'avventura, direi che qui ci sono riusciti parecchio, perché nonostante sia un bel muro da superare il trovare dei nemici troppo forti e ricaricare un salvataggio, però è anche il bello della scoperta delle varie zone, dei vari mostri, imparando a conoscere il tutto di questo gioco.
Personalmente la prima volta che ho giocato ho sbagliato strada quasi subito e mi sono trovato dei T-Rex che ci sono, no, dei Velociraptor che ci sono all'interno del gioco, che sono gli scavatori, insomma ci sono tante piccole creature magiche che ti possono attaccare, ed è stato abbastanza terribile e un po' traumatica come esperienza, ma ho ricaricato, era ancora l'inizio del gioco, quindi nessun problema. E sinceramente è un trauma minore rispetto a quello che puoi avere in un Assassin's Creed, dove viene giustificato il fatto che non vedi tutta la mappa perché c'è un muro invisibile, perché non mi ricordo da quella parte, dobbiamo aspettare che succeda un evento arbitrario che sblocchi questa parte di mappa. In realtà la mappa di Gothic è tutta esplorabile, comprese anche con dei bug, perché fisicamente non puoi arrivare in alcune zone perché magari c'è una montagna in mezzo o nemici troppo forti, oppure dobbiamo entrare in una porta e non abbiamo la chiave, ancora più semplice come situazione, ma ci sono notevoli bug. Il gioco ne ha sempre presentati ed è un'altra delle pecche un po' tecniche del gioco, perché l'idea c'era ma a volte la realizzazione non è il massimo. Tenete conto che è uno studio molto piccolo che l'ha realizzato questo gioco. Bug che sono dal piantarsi a un certo punto durante le missioni, oppure cosa può succedere, che ci sono dei glitch di no clipping, quindi finiamo dentro una montagna per sbaglio e cadiamo nel nulla e si muore e a quel punto puoi ricaricare, oppure il bug che è stato utilizzato soprattutto per le speedrun è il fatto che puoi saltare nell'aria e quindi la tua animazione di salto si ricicla e puoi continuare a saltare nell'aria per arrampicarti sulle montagne e raggiungere posti che non sarebbero ancora raggiungibili a inizio gioco. Questo questo serve molto per le speedrun, è molto divertente da vedere, è un exploit, un exploit, chiamatelo un po' come volete, è utile per le speedrun ma non per godersi il gioco.
Sì, diciamo che Michael Jordan sarebbe fiero di questi speedrunner visto l'Air Jordan infinito. E da, volevo solo aggiungere, con questa cosa dei mostri che non scalano di livello, mi ricorda molto un altro gioco sempre open world action RPG, che è Dragon's Dogma, più moderno, dove c'è la stessa cosa. Se noi esploriamo, perché noi potremmo esplorare tutta la mappa, però se noi esploriamo un posto troppo difficile che non conosciamo, dove non siamo stati assegnati, dove la storia ci dice di non andare, se noi ci andiamo lo stesso troveremo veramente dei mostri insormontabili, dei banditi di livello troppo alto. E quindi ho trovato la similitudine, e siccome in Dragon Dogma, che è un gioco che mi piace tantissimo, ho molto apprezzato questa cosa, non potevo non apprezzarla anche in Gothic. Veramente, essendo uscito anche all'inizio anni 2000, è una cosa che ho veramente apprezzato, proprio il senso della scoperta di fare attenzione e di livellare le abilità di conseguenza.
Dragon's Dogma è giustamente una citazione doverosa, perché è una sorta di, chiamiamolo, sequel spirituale, o almeno è nella stessa tipologia di GDR open world, e la stessa cosa si vede ad esempio nelle battaglie boss. Ovviamente Dragon's Dogma lo farà in una maniera spettacolare, ma anche Gothic ci mette del suo, perché non sempre le battaglie boss contro questi mostri giganti che ci verranno incontro, o non solo, perché a volte sono dei semplici umani da sconfiggere, la risoluzione e il combattimento contro questi non è semplicemente forza brutta. A volte dovremmo risolvere dei puzzle, anche lo stesso combattimento finale è una risoluzione di un puzzle, che fanno vedere l'abilità che c'è nel giocatore. Il giocatore non è che diventa per forza alla fine un dio che tira una spadata a tutto e uccide, ma molto spesso si può scegliere la classe del mago e utilizzare le varie rune che abbiamo all'interno del gioco per castare determinate magie, per indebolire il nemico, e a quel punto lo possiamo sconfiggere più facilmente.
E soprattutto con la classe del mago si aggiunge un livello di, secondo me, di divertimento, ma anche di pensiero alternativo, perché alcuni incantesimi che potremmo fare col mago saranno anche di trasmigrazione, potremmo trasformarci in alcune creature presenti nel mondo di Gothic che a volte saranno fondamentali, o comunque ci daranno la possibilità di superare questi puzzle senza ricorrere alla forza brutta. Un'altra via che ci viene lasciata da questo gioco.
Infine faccio un'altra citazione un po' negativa, ma io lo trovo molto divertente, molto esilarante, che il gioco è tradotto in italiano, ma è tradotto anche nella versione internazionale in inglese. Nella versione inglese è doppiata da 15 persone in tutto, più o meno, sono 10-15 persone, e quindi dopo un po', visto che tutti i personaggi del gioco parlano, si comincia a sentire le stesse voci. Ce ne sono alcune di molto caratteristiche che chi ha giocato a Gothic si ricorderà: la voce di Xardas, che è questo super mago necromante, molto molto calda, molto profonda come voce, che verrà un po' riciclata sia in Gothic 1 che in Gothic 2, ma è sempre bello sentirla, insomma.
Sì, anche qui un'altra similitudine con la versione in inglese di Ultima 9, dove il doppiaggio è forse la parte più comica del gioco. Soprattutto io parlo della versione in inglese, vengono usati un sacco di accenti diversi per dei personaggi che dovrebbero essere tutti della stessa zona, quindi troviamo l'accento un po' più inglese, un po' più americano, scozzese, tedesco. È molto comica, e anche oltre alle voci anche la recitazione. Ci sono dei personaggi che sono molto sopra le righe, e che è anche uno spasso da vedere, nonostante sia effettivamente molto comico.
Sì, anche Gothic ha questa situazione di accenti diversi, quindi abbiamo dei personaggi che hanno un pochino di accento spagnoleggiante, e anche dei nomi, perché ad esempio c'è un Diego, c'è un Gomez e alcuni degli altri, insomma c'è Fortuno. Ci sono nomi anche che non sono strettamente fantasy, ma molti richiamano quello che è il panorama, insomma, europeo, soprattutto medievale, ma nomi che derivano dal latino, nomi che derivano dalle varie lingue europee, e accenti anche un po' di tutti i tipi. C'è un momento particolare in cui uno dei, adesso vi diciamo un piccolo spoiler iniziale, ma uno dei sacerdoti del campo palude impazzisce e dice che si sente un dio e deve uccidere tutti, ma c'è un momento di delirio in cui dovete sentirlo, dovete sentirlo.
Scram! You have no business to be here.
I'm searching for the focus.
Unfortunately, you're too late for that. I've already found it. And I'm keeping it for myself. The sleeper talked to me last night and made me his only tool. Now I'll only serve the sleeper. No more Templars or gurus. Only me alone. Die!
Sei un ascoltatore da Spotify, allora puoi consigliarci un gioco rispondendo alla domanda direttamente sotto ogni episodio. Il tuo commento potrà far parte dell'enciclopedia dei videogiochi. E già che ci sei, magari ci lasci anche 5 stelline. Che ne dici?
Un'altra meccanica che considero molto all'avanguardia presentata da Gothic è anche il sistema di sconfiggere i nemici. Dopo un combattimento, i nemici, quando saranno arrivati a 0 punti vita, non moriranno subito, ma entreranno in una specie di stato di stordimento e quindi potremmo dargli o il colpo di grazia o, se li lasciamo lì, dopo un po' si rialzeranno e continueranno a fare quello che stavano facendo, però se sono armati ovviamente continueranno a correrci dietro per continuare a combatterci, quindi possiamo fare anche stordire un nemico, prendergli l'equipaggiamento e quando si rialzeranno non potranno fare altro e quindi borbotteranno lasciandoci in pace.
Sì, un sistema molto bello perché così eviti di uccidere tutti quanti come succede magari in altri RPG che sembri sei il buono ma sei quello che ha ucciso più gente di tutti, ma in questo caso è interessante come i personaggi non possano essere uccisi, o meglio alcuni possono essere uccisi, però può darsi anche che rischi di bloccare il gioco a quel punto, quindi non ti conviene.
E invece alcuni personaggi che per volere del plot, per volere della storia, sono invincibili perché sono fondamentali per il prosieguo della storia, però il gioco ti fa venire un po' di voglia perché questi personaggi fatalità hanno delle armi particolari, hanno delle armi speciali che però non possiamo ottenere perché non possiamo sconfiggerli, solo con l'aiuto dei codici, dei cheat code potremmo generare queste armi, quindi è anche il gioco un po' perverso, un po' sadico nel dirti guarda ci sono delle armi fortissime che hanno questi personaggi ma sono non puoi sconfiggerli e quindi ti devi arrangiare.
Sì, sono gli easter egg che ci sono nei vari personaggi, c'è la spada di Taurus che è fortissima, ma non solo, insomma ce ne sono parecchi di divertenti. E un altro easter egg che ho trovato bellissimo, che però non c'è nella versione internazionale, c'è solo nella versione originale in tedesco per problemi di diritti, è un concerto degli In Extremo, che è un gruppo tedesco, e si può avviare praticamente mentre noi stiamo facendo un lavoro, quando ci sediamo su una panca parte questa cinematica che ci fa ascoltare il concerto. L'ho trovata molto divertente e mi serve anche per dirvi un'altra cosa: all'interno del gioco tutte le cose che possiamo fare, tutte le cose che possiamo imparare, ad esempio forgiare le armi, forgiare le armature, le faremo fisicamente. Prendi il pezzo di metallo, lo scaldi, lo batti, lo vai a raffreddare, vai a limare la lama e la monti sull'elsa, quindi tutte queste cose sono operazioni da fare e quasi tutti gli elementi che ci sono nelle forge, ma non solo, sono interagibili, possiamo fare qualcosa con loro.
La prima volta che sono andato a parlare con il fabbro del campo iniziale sono rimasto effettivamente un po' sconcertato dal fatto che non era il classico fabbro che apre il menu, compra spada o genera spada o forgia spada, ma ti dice proprio lui guarda che qui dovrai meritartelo, quindi comincia a darti le varie istruzioni dove man mano ti forgerai la tua prima spada. È stata una cosa che mi ha sorpreso molto e ripeto è una cosa che ti fa rendere conto che devi rimboccarti le maniche per finire Gothic. Concentrandoci più sulla storia di Gothic, il gioco parte con una cinematica dove ci fanno l'introduzione alla storia. C'è questo regno di Myrtana unificato dal re Robert II che deve fronteggiare la sua più grande battaglia finora, ovvero la tribù degli orchi. Per farlo l'unico modo che ha è usare un metallo speciale che si trova solo su un'isola per forgiare delle armi efficaci contro questa minaccia. E per farlo, per vincere questa guerra ormai operaio ossessionato manda tutti i prigionieri, tutti i criminali che riesce a trovare, li confina su quest'isola per fornirgli questo materiale che gli serve. È talmente ossessionato che, per non far scappare nessuno, teme che scappi nonostante sia un'isola, che utilizzerà il potere di 13 maghi capitanati da Xardas per creare una magia, una cupola magica per sigillare questa prigione miniera. Solo che le cose non andranno come si spera.
E infatti cosa succede? L'incantesimo non funziona, la barriera diventa più grande di quello che ci si aspettava, diventa grande metà dell'isola di Corinis, che è dove è ambientata questa valle della miniera, e in sostanza a quel punto i criminali prendono sopravvento e diventa un mondo, come abbiamo detto prima, diviso in tre fazioni. Quelli che sono di Campo Vecchio, che hanno il colore rosso, li vedi perché sono tutti quanti vestiti in rosso, si dividono tra i baroni, le guardie, quelli che sono le ombre, quindi sono tante sottoclassi all'interno del Campo Vecchio, e fondamentalmente sono quelli che continuano a commerciare con l'esterno, quindi c'è una sorta di criminalità organizzata che dà indietro il metallo per il re in cambio di viveri e donne, si vedono eccetera eccetera, anche se nel gioco donne ce ne sono tipo tre in tutto il gioco, che tutte hanno la stessa voce, quindi è veramente molto sessista, diciamo, da questo punto del gioco, ma è una limitazione dovuta al fatto che non sapevano modellare le donne. La cosa interessante è anche che il Campo Vecchio, appunto, è governato da questi baroni, quindi c'è una sorta di scalata che noi possiamo fare, ed è il primo che conosciamo grazie a Diego, che è la prima persona che incontriamo, che è un criminale ma sembra essere buonissimo, perché è quello che ci insegna tutto, ci prende insomma come suo pupillo.
È il classico personaggio spalla coprotagonista, come ad esempio in Le ali della libertà, dove c'è già il veterano prigioniero che ci insegna la vita all'interno della prigione.
E in un certo senso assomiglia molto anche a Ramirez, interpretato da Sean Connery in Highlander. Ha anche un nome spagnoleggiante con i baffoni, forse strizza l'occhio proprio a questo film.
Ma il nostro personaggio come si chiama? Ebbene, noi siamo l'eroe senza nome, un criminale che viene gettato nella cupola perché si può entrare ma non si può uscire, che inizierà la sua avventura all'interno dell'isola, delle varie colonie. Prima però un mago sopravvissuto alla cupola ci dà un messaggio molto importante da dare al capo dei maghi, quindi abbiamo già una prima missione principale, se vogliamo, anche se l'inizio del gioco è dedicato allo scoprire le meccaniche del gioco. Infatti il Campo Vecchio è un po' il primo tutorial, perché è il campo più organizzato, e da lì ci vengono anche introdotti i sistemi di cui abbiamo parlato prima.
Se vogliamo farci strada a Campo Vecchio, faremo una serie di missioni secondarie per diventare inizialmente un'ombra, poi una guardia, e poi finalmente potremo accedere a consegnare questa lettera ai maghi del fuoco, che stanno dentro la cerchia principale del campo. Ma non c'è solo questo: all'interno del campo ci sono degli emissari provenienti dagli altri, li vedete perché sono completamente diversi da tutti quanti gli altri. Alcuni sono vestiti di blu e sono quelli di Campo Nuovo, quindi molto simile a Campo Vecchio, sembrano proprio due fazioni contrapposte. Campo Nuovo sono i ribelli di Campo Vecchio, quindi sono quelli che non vogliono comandanti, non vogliono sottostare insomma ai baroni, e soprattutto hanno una miniera loro, una miniera alternativa che non è quella conosciuta dal re, e stanno cercando di fare un'altra missione, ovvero accumulare abbastanza metallo speciale da fare esplodere per distruggere la barriera, perché in Campo Nuovo ci sono tutti quanti i maghi dell'acqua, gli altri sei maghi che si contrappongono ai sei maghi del fuoco, e ovviamente il 13° Xardas, che se ne sta per i cavoli suoi, e lo troveremo poi più avanti nel gioco. Cosa interessante è che non hanno un tipologia di governo, sono molto più cacciatori questi di Campo Nuovo. È bello perché c'è anche una sorta di politica diversa. Loro sono quelli che producono con il riso, fanno la schnapps, che è questa bevanda alcolica molto forte, che poi commerciano con gli altri campi. Quindi bello che ci sia un po' di economia all'interno di questo micromondo, fatta molto bene. Potremmo andare lì, conoscere, fare anche qua delle missioni secondarie per diventare a questo punto un emissario di alto livello, per poter a nostra volta entrare a fare la missione principale, che è quella di consegnare questa benedetta lettera.
È bello che il commercio di alcolici si unisca anche al commercio di stupefacenti, perché ricordiamo che si parla sempre di criminalità, quindi potremmo anche diventare degli spacciatori di quest'erba di palude, che ci insegneranno a raffinare i componenti del terzo clan, ovvero il Campo Palude, che sono un po' i mistici, un po' come una setta religiosa, una letterale setta religiosa, che parlano e professano la fede nel dormiente, questa entità che secondo loro gli permetterà di fuggire dalla barriera. Loro non vogliono che la barriera si distrugga per poter fuggire, ma loro vogliono, parlano di libertà in senso generale. Come setta cercano di convincere chiunque a entrare tra le loro fila. Potremmo unirci a loro, fare le loro missioni secondarie e ottenere ottenere qualche informazione in più, soprattutto su questo nuovo personaggio, questa nuova entità del Dorbiente, che soprattutto Xardas riuscirà a darci più spiegazioni.
Sì, molto bello, perché la setta non hanno colore, sono vestiti in grigio fondamentalmente, ma la particolarità è che sono tutti pelati, e noi no, saremo l'unico templare, perché possiamo diventare dei templari non pelati, però sono anche molto molto forti, hanno delle armi gigantesche. Diciamo che ciascuno dei campi ha le sue peculiarità, la possibilità di cacciare come cacciatore di campo nuovo, la possibilità di avere delle armi gigantesche nel campo palude dove ci sono i religiosi del dormiente, oppure possiamo andare nel campo vecchio dove ci sono armature migliori e organizzazione migliore, soprattutto il fatto che sono molti di più.
Nel nostro vagabondare in questo mondo arriveremo ad aiutare campo palude nella cerimonia per il risveglio del dormiente, solo che le cose andranno un po' diversamente da quello che ci si aspetta, perché avremo questa visione tramite il capo del campo che ci mostrerà che gli orchi sono in questa zona, quindi anche loro sono intrappolati, almeno una parte di loro sono intrappolati all'interno di questa cupola, e ci viene data la missione di andare da loro perché il dormiente si trova lì.
Ma il dormiente non sarà lì, ed è una visione che ci dice di andare a uccidere un sacco di orchi sarà molto difficile, soprattutto se non abbiamo abbastanza livelli, e farà impazzire anche gli stessi di campo palude, che si sentiranno traditi dal proprio dio e cercheranno di ucciderci in sostanza, quindi ci si rivoltano contro. A questo punto noi scapperemo, o comunque in realtà no, perché basta legnarli di santa ragione tutti quanti, anche se sono tanti, e riusciremo ad arrivare a un piano alternativo, che è quello di scappare dalla prigione. Per farlo dovremo andare al campo nuovo, cercare di far esplodere questo cumulo di metallo raccogliendo le altre 4 pietre focalizzatrici, la prima ci serviva per fare questo rito, e bello perché sulla mappa sono in 5 punti e quindi formano una stella in cui il centro è proprio dove è stata creata la barriera. Bello perché è una reincorporazione di quello che abbiamo visto all'inizio del gioco, non è che sono 5 artefatti a caso, sono quelli che hanno creato la barriera e che serviranno anche per distruggerla. A quel punto faremo una fetch quest abbastanza lunga ma interessante, perché sono 4 pietre in 4 posti completamente diversi, e con anche tutta una serie di sottotrame, perché ciascuna di queste pietre presenta un personaggio particolare che avremo conosciuto all'interno del gioco. A volte c'è Diego, a volte c'è Milten, che è uno dei maghi rossi, ma anche Lester, che è uno di campo palude, e quindi stiamo formando una sorta di party di personaggi che provengono da tutti i campi diversi, quindi molto interessante come situazione. E per chi non lo sapesse, tutti questi personaggi in realtà erano già assieme, fanno parte diciamo di una combriccola, perché c'è un rarissimo fumetto che è uscito prima del gioco che racconta diciamo il prologo a Gothic.
Una cosa che vale la pena citare di questa sezione di gioco è come durante questa fetch quest, questa fase centrale delle nostre missioni, cambi anche l'aspetto e la storia e il comportamento dei vari campi, in particolar modo campo vecchio, che si ritroverà con la loro miniera crollata. Campo vecchio per un certo punto del gioco sarà chiusa, perché in realtà loro stanno progettando di andare nel campo nuovo, cambia proprio, non avremo più accesso a campo vecchio. In base a come andrà avanti la nostra storia, il mondo intorno a noi cambia, quindi non rimane sempre quello, ed è una cosa anche qui molto molto all'avanguardia.
Eh sì, infatti cominceranno a mescolarsi questi campi in un certo senso, perché a questo punto, dopo che avremo accumulato le pietre e dovremo far saltare questo cumulo, avremo bisogno dei famosi 13 maghi, i 6 maghi rossi che andremo a chiamare, i 6 maghi blu che sono già nel campo, e il 13esimo mago Xardas, che è una figura centralissima, che però arriva nel capitolo 4, quindi a 2/3 del gioco, molto in là. E Xardas è una persona particolare perché è un necromante, è diverso da tutti quanti gli altri, è vestito in nero ovviamente, questa voce profondissima, vive su una torre, è l'elemento molto più fantasy rispetto a tutto quanto il resto del gioco, e se ne frega altamente di quello che gli diciamo, perché noi gli diciamo no, dobbiamo distruggere la barriera, lui dice no, non devi distruggere la barriera, tu sei il prescelto e devi uccidere il dormiente, che è un demone. Quindi ci fa una serie di rivelazioni una dietro l'altra subitissimo, sembra una svolta totale nella storia, ma in realtà ha molto senso.
E comunque poi si scoprirà, non saremmo riusciti comunque a far esplodere il cumulo di metallo, perché come detto, campo vecchio che è chiuso per riorganizzarsi e eventualmente andare a conquistare le altre fazioni, decide di uccidere tutti i maghi tranne uno che sopravvive, tutti i maghi rossi, perché i maghi rossi vanno contro questa nuova idea, e quindi Gomez li fa giustiziare, e lo sapremo poco prima di scoprire che il campo è chiuso, quindi anche quella parte lì per forza viene abbandonata, poi anche con le parole di Xardas.
Un'altra rivelazione strana che ci fa Xardas è che c'è un orco che può stare dalla nostra parte, il famoso Urshak, che ha una voce bellissima anche lui, perché parla e assomiglia un po', è uno di quei personaggi alla Jar Jar Jar, chiamiamola così, o comunque personaggi che parlano in una lingua loro e ogni tanto sparano una parola d'inglese. Mi viene in mente ogni volta che ci penso al frate nel Nome della Rosa, che parlava un po' tutte le lingue, un po' in esperanto e un po' tutte quante le lingue europee. E questo Urshak ci darà l'Ulumulu, o meglio ci farà costruire un Ulumulu in una quest, che è un bastone rituale, un totem che serve a non farsi attaccare dagli altri orchi. Quindi abbiamo un lasciapassare che ci permetterà di accedere alla città degli orchi, che è enorme e c'ha un sacco di gente lì dentro. Se siamo di livello elevatissimo non ce la faremo lo stesso, quindi è quasi necessario l'Ulumulu, a meno che non usi dei glitch per poter entrare dentro il tempio del dormiente, perché è la loro divinità.
Ma per affrontare questa battaglia finale dovremmo essere equipaggiati a dovere. Infatti ci sarà un'armatura ed una spada particolare e fondamentale per riuscire nella nostra impresa, e per poterle potenziare a dovere, dargli il potere che meritano, bisognerà sfruttare il metallo accumulato in Campo Nuovo. Alla fine avremo comunque l'utilità di questo materiale per potenziare il nostro equipaggiamento e quindi sfidare il boss finale in questo antro, in questo tempio sotterraneo.
Sì, il capitolo 6 di questo gioco è ambientato tutto quanto nel Tempio del Dormiente, dove troveremo creature demoniache che sono diventate a questo punto, e anche un sacco di templari, perché il campo palude sono comunque riusciti ad entrare qua dentro, dove avremo anche dei sottoboss, chiamiamoli così, con sciamani che sono impazziti, eccetera eccetera, fino ad affrontare comunque il Dormiente alla fine, che si rivela essere questo demone evocato dagli stessi orchi inizialmente, e che spiega anche il malfunzionamento della barriera. Cosa è successo? Quando i 13 maghi hanno evocato la barriera, hanno interagito con questa creatura e questa creatura ha fatto da cassa di risonanza, quindi ha fatto diventare la magia più potente di quella che si aspettavano, e quindi va distrutta per poter annullare il tutto. Molto ben giustificata, no?
Esatto, è ben giustificato, è anche il combattimento finale, che non si limita solamente a un combattimento insensato a suon di click e spadate, ma bisognerà usare un po' il cervello in questo ultimo atto, che è un po' a puzzle anche questo. Dovremmo fare eseguire delle determinate azioni per poter vincere la battaglia e rispedire nella cinematica finale il dormiente nella sua dimensione, anche se qui nel filmato finale c'è sempre un po' il jumpscare, dove il dormiente viene risucchiato dal portale, noi ci avviciniamo per vedere cosa sta succedendo e di scatto torna fuori per avere l'ultima spadata che lo riconfinerà nella propria dimensione. E qui il finale, che però secondo me ha un po' l'amaro in bocca.
Sì, perché il finale è molto bello, ma allo stesso tempo è un cliffhanger che annuncia quello che sarà Gothic 2, dicendo la mia avventura è solo all'inizio, e quindi è un po', lascia l'amaro in bocca, perché al tempo non si parlava ancora di Gothic 2, ma per fortuna è uscito ed è anche un gran bel gioco.
Questo era Gothic, un gioco a suo modo rivoluzionario e rivalutato. Io infatti gli do 7 pezzi di metallo magico e mezzo su 10. È un gioco che la prima volta che l'ho visto giocato da Ace, e poi giocandoci io stesso, ho trovato bello per la sensazione di progresso del personaggio, come ho ripetuto più volte, che però è stato minato dai molti bug e anche dal doppiaggio, che a quel tempo, adesso lo vedo come divertente, però quando ci ho giocato effettivamente mi ha rovinato un po' l'esperienza, visto che io l'ho giocato nella versione in inglese la prima volta. Per il resto è indubbiamente importantissimo per la creazione, per l'evoluzione degli open world. La mappa è ben costruita, non ti viene dato tutto in bocca, quindi hai il senso d'avventura, di scoprire, di fare anche il sistema di criminalità, della criminalità organizzata. È una cosa che non si era mai vista, almeno io non l'ho mai visto al di là dei giochi di GTA, questo elemento all'interno di un fantasy. E anche proprio l'ambientazione un po' più cool, cupa, un po' più senza speranza inizialmente, l'ho trovata molto azzeccata come un racconto crudo e molto serio. La possibilità anche di passare da un campo all'altro, avere questa possibilità di rigiocare e avere abilità diverse, anche perché il personaggio può essere costruito con il sistema di livelli per adattarsi a varie tipologie di gioco, l'ho trovato molto interessante perché ne allunga la longevità. Un gran bel gioco binato inizialmente dai bug che sì, dopo sono stati migliorati con patch e mod, che però al momento in cui l'ho giocato mi hanno un po' rovinato l'esperienza. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare 8 gradini della scala e mezzo a questo gioco. Adesso vi spiego perché. Perché le scale in questo gioco, le scale a pioli, sono la morte. È uno dei bug più terribili del gioco che mi ha fatto riavviare tutto quanto. Perché cosa è successo? Ho salvato il gioco nella miniera quando ero in una postazione e dovevo arrampicarmi sulla scala, ma il gioco non è tanto ben fatto e fa corrispondere i nostri passi di risalita della scala con la scala stessa. E quindi non riuscivo a salire quella scala. Ci ho provato non so quante volte e poi alla fine mi sono deciso a ricominciare dall'inizio. Ero al 60-70% del gioco e questo gioco comunque è riuscito a farmi ricominciare, e l'ho finito 4 volte alla fine questo gioco in tutto, quindi è un segno insomma del fatto che mi sia piaciuta la rigiocabilità, e anche il fatto che man mano che lo giochi vedi come i personaggi cambiano, come ci sia un ciclo di giorno e notte, le varie creature che si attaccano tra di loro in una sorta di catena alimentare. Quindi veramente c'è tantissimo in questo gioco e tantissimi giochi moderni dovrebbero imparare da questo. Non abbiamo citato Dragon Age come possibile altro gioco semplicemente perché non lo conosciamo così bene, ma magari ci direte meglio anche voi se alcune di queste meccaniche sono all'interno di questi giochi, insomma, così come in Gothic. Però devo dire che è un gioco che mi è strapiaciuto tantissimo, anche perché all'inizio, quando non sapevo ancora cosa fare, la descrizione dei personaggi e il fatto che ci sono questi baroni irraggiungibili che stanno dentro la cerchia più principale di Campo Vecchio e il campo nuovo dove sono tutti quanti di tagliagole ancora di più rispetto a quelli di Campo Vecchio, e la setta che ha questi poteri demoniaci, anche da piccolo insomma ti fanno un certo effetto. È molto di raccontato senza mostrarti niente, quindi è il contrario di quello che è il show don't tell. In questo caso ti viene raccontato le cose e sta a te crederci o meno, perché alcune di questi criminali ti raccontano delle balle incredibili che poi tu vai a sgamare tantissimo, e quindi in un certo senso giustificano anche il tuo comportamento, perché anche tu sei un criminale, tra l'altro per un crimine minore di pochissima taglia. E un apprezzamento particolare al doppiatore del protagonista di questo eroe senza nome, perché è molto sarcastico nel suo dialogo. Non è un paladino, non è un eroe senza macchie, senza paura, è un criminale che ha la battuta pronta quasi sempre, anche nelle situazioni più disperate, il che lo rende molto tridimensionale come personaggio.
Bene, noi siamo arrivati alla fine di questo episodio. Come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che potete seguirci sul nostro canale Instagram, dove postiamo regolarmente indizi, retroscena e anche qualche domanda che vi facciamo nelle storie su cosa ne pensate di vari argomenti sui videogiochi. Quindi vi consigliamo sempre di seguire per aggiornamenti sull'enciclopedia dei videogiochi.
E se non volete perdervi nemmeno una puntata, potete andare sul link che trovate in fondo a ciascuna delle puntate, dove c'è l'archivio che vi permette di cliccare ed andare alla singola puntata dell'enciclopedia regolare, quella che esce la domenica alle 11, oppure anche di tutti gli editoriali. Sono già divisi, sono già filtrati, quindi avete la possibilità di scegliervi quello che più vi piace.
Noi ci riascoltiamo la prossima settimana e ascoltate l'enciclopedia dei videogiochi.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
Namaste and be brave. Fa 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 f
Ha 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 ha!